Abbiamo contattato tramite Skype Gianni Marconato, psicologo e formatore educativo per le scuole.
Nel suo libro, Le tecnologie nella didattica, si dice convinto che le nuove tecnologie digitali possano migliorare l'esperienza d'apprendimento delle persone. Anche noi, facendo podcast, adesso studiamo con più passione e minor fatica. Ma quando è che con la tecnologia si può parlare di vero e autentico apprendimento?
Per me, con la tecnologia, cioè la tecnologia può darti un valore aggiunto quando sono gli studenti che lavorano con le tecnologie, quando gli studenti fanno qualcosa, costruiscono un elaborato, quando usano le tecnologie per esplorare, per confrontarsi, per comunicare, per interagire tra le persone, per creare comunità. In questo modo, usando le tecnologie per queste attività, secondo me le tecnologie danno un valore aggiunto. Per me una tecnologia che obbliga il ragazzo a un atteggiamento passivo, tipo la lettura di un testo come tanti learning object che ci sono in circolazione, no? Posti courseware che devono essere poi così letti, scorsi, col clic avanti, indietro, drag and drop, seleziona una risposta, fai un test, fai questa cosa, per me questo è un modo di replicare con le tecnologie la tradizionale didattica trasmissiva, mentre vedo che le tecnologie possono dare un valore aggiunto quando invece richiedono un atteggiamento ma anche un comportamento attivo da parte del ragazzo, ma non attivo perché così sposta, clicca e fa come tanti ritengono sia didattica attiva, quella che viene fatta sulla lavagna interattiva multimediale, perché i ragazzi toccano e girano. Attivo vuol dire usare il pensiero, cioè le tecnologie obbligano il ragazzo a pensare, quando tu il ragazzo deve costruire, deve rappresentare quello che sa, magari facendo una mappa mentale, una mappa concettuale, deve interagire, deve comunicare, no? Oppure costruire un artefatto che rappresenti il prodotto della sua conoscenza, che in questo modo viene usato attivamente. Ritornando alla domanda, e con una risposta breve, le tecnologie possono essere usate, sono usate utilmente dal mio punto di vista, quando portano lo studente a agire, a lavorare con il pensiero, a mettere in moto il pensiero e a fare, a costruire qualcosa.
Lei ha intervistato numerosi esperti di tecnologie dell'apprendimento. Quale impressione generale ne ha ricavata? C'è in atto un cambiamento in chiave tecnologica della scuola o siamo ancora in presenza di esperimenti sporadici e isolati?
Io purtroppo devo rispondere che siamo ancora in presenza di esperimenti sporadici, perché tutti gli usi. Allora, a parte quello che dicono gli esperti riflettono un po' le posizioni d'avanguardia. Gli esperti così che io ho intervistato e che hanno dato il loro contributo sono tutte persone che lavorano un po' nella logica che io ho esposto prima, per cui anche il loro convincimento è quello che ti ho sintetizzato io. Ed è questa linea che così, almeno a livello di ricerca e di accademia, viene ritenuta utile e strategica per la scuola. In realtà quello che sta succedendo è un usare le tecnologie per replicare didattiche tradizionali, e il caso dell'uso della LIM e della LIM in quanto tale è emblematico. Per cui sì, le scuole si stanno tecnologicizzando, sono sempre più insegnanti che conoscono le tecnologie e hanno anche un atteggiamento favorevole alle tecnologie, ma però l'uso che se ne sta facendo è un uso di replica della didattica tradizionale, per cui le tecnologie che sono state proposte come anche strumento per innovare la didattica in realtà non la stanno innovando. Per cui sì, c'è una diffusione delle tecnologie nella scuola, ancora tiepida, limitata che altro, ma la cosa che dal mio punto di vista desta particolare preoccupazione è che questi usi sono usi ancora fortemente tradizionali e non si colgono in questo modo. Questo è il problema, non è che perché una cosa tradizionale è negativa e solo le cose innovative sono positive, ma usandole nel modo tradizionale si perdono tutte le potenzialità, le caratteristiche specifiche o particolari, peculiari e distintive delle tecnologie, che sono quelle appunto di interagire, di consentire alle persone di connettersi l'una con l'altra, fare tutte le cose che dicevo prima. Così perdiamo le tecnologie, usiamo uno strumento molto ricco dal punto di vista cognitivo, dal punto di vista dell'apprendimento, ecco, lo usiamo, lo depotenziamo e lo usiamo per le sue caratteristiche più banali, che quasi potremmo anche dire non sono le caratteristiche tipiche e peculiari di una tecnologia, per cui si sta facendo spreco e proprio del significato della tecnologia nella realtà.
E gli insegnanti con questi cambiamenti in corso che ruolo hanno?
Diciamo in coerenza con quello che ho detto nella prima risposta che ti ho dato, l'insegnante dovrebbe usare le tecnologie per creare le condizioni perché gli allievi possano interagire tra di loro con gruppi anche lontani, con gruppi sparsi, cioè al di fuori, no? Al di fuori della scuola, facendo svolgere una serie di attività, per cui l'insegnante continua ad avere un suo ruolo importantissimo, ma non è il ruolo di detentore di contenuti, di conoscenza che la trasmette, ma diventa il ruolo di colui che crea le condizioni perché i ragazzi apprendano, cioè crea gli ambienti perché i ragazzi apprendano, crea le attività per cui i ragazzi apprendono e aiutano e sostengono gli studenti in questo loro lavoro di apprendimento attivo, di scoperta, di comunicazione, un ruolo più di coach più che non di esperto, ecco, un ruolo di facilitatore, un ruolo di supporto una volta che l'attività è partita, ma il primario ruolo è quello di disegnare l'ambiente di apprendimento, disegnare, progettare, concepire l'esperienza di apprendimento, e questo è il ruolo principale che dovrebbe assumere l'insegnante quando si sposta in questa direzione.
Nel suo libro e anche nel suo sito prende in considerazione alcuni nuovi strumenti per fare didattica. Oltre al podcasting, che noi abbiamo già sperimentato, quale ci consiglierebbe?
Un conto sono le tecnologie, un conto sono le strategie. Il podcast dipende da come lo si usa, ma da quello che ho capito tu fai costruire i podcast ai ragazzi, e questa è una cosa eccezionale, una cosa molto, molto buona. Tutto ciò che consente ai ragazzi di costruire è una cosa... Per me la tecnologia di eccellenza, la tecnologia abilitante è internet, è la rete, no? Un computer collegato alla rete. Quando io faccio le mie polemiche contro le LIM, diciamo, con cosa le sostituiresti? Le sostituirei con un computer per ogni studente collegato ad internet, per cui per me la vera rivoluzione, o così, la vera tecnologia è il computer collegato a internet che consente ai ragazzi di lavorare. Qui presenti aspetti una tecnologia anche vecchia, però usata in modo diverso. Andando su tecnologie più semplici o comunque tecniche, anche su strumenti a portata più limitata, avete sicuramente il podcast, come abbiamo detto, sicuramente anche la strategia della web, questa che è un'esplorazione guidata del web. Vedo estremamente utili le mappe mentali e le mappe concettuali, e tra l'altro adesso ci sono sempre più strumenti di mapping online, no? Dove tu ti registri Mind for You, cioè Mind, si chiama Mind 42, oppure Mind Master, cioè sono tutti ambienti dove uno si crea un account e fa il lavoro online. Il blogging, uno strumento, una piattaforma di blogging, insomma è quella che può anche completare e dare anche senso un po' di più anche al podcast, no? C'è tutto organizzato intorno alla piattaforma di blogging, il blog, il wiki, anche di wiki ci sono molti applicativi free online, per cui diciamo blog, wiki, mappe mentali, mappe concettuali, podcast, e anche lo stesso Ning, però lì è quello che noi usiamo nella scuola che funziona, e allora però quello lì lo puoi usare secondo me utilmente quando crei delle comunità un po' estese. Se tu hai un progetto di collaborazione tra più scuole, ecco, Ning può essere la piattaforma forma più adatta, altrimenti forse è sprecata. Tutta la suite di Google, tutte le Google Apps, no? Tutte le applicazioni di Google che trovi online, da cose per scrivere, per comunicare, i Knoll di Google, per cui tutta la suite di Google Apps, ecco, dai, così su due piedi, queste tecnologie estremamente semplici, non per niente nuove come tecnologia che esiste, ma ancora con usi didattici tutti da esplorare. Per cui tecnologie aperte, tecnologie di rete, tecnologie in rete, tecnologie per costruire, tecnologie per collaborare, sviluppo collaborativo. I forum, i gruppi, fare anche, sai, i gruppi, creare un gruppo, anche la cosa più semplice rispetto a un Ning, un gruppo creato su Yahoo Groups o Google Groups, tanti altri che adesso non mi vengono in mente.
Ci parla della scuola che funziona?
La scuola che funziona è una comunità di insegnanti che si sono trovati, una comunità creata da insegnanti per insegnanti, al di fuori di ogni istituzione, nulla di formale, un'attività, un luogo dove le persone, gli insegnanti si incontrano e lavorano gratuitamente, si confrontano. Come tecnologia viene usata la piattaforma Ning, N-I-N-G, è che il nome della tecnologia è appositamente fatta per creare comunità. In pochi mesi siamo partiti a settembre e siamo già quasi 700 persone, ovviamente non tutte sono sempre presenti, però è piuttosto frequentata, abbiamo circa mediamente sulle 200 visite individuali ogni giorno, più di 1000 pagine singole visitate, qui c'è molto movimento, c'è una crescita continua, costante, passaparola, per cui siamo un bel esempio di comunità, di insegnanti che si vogliono incontrare, che vogliono valorizzare, far conoscere tutto il buono che c'è nella scuola e anche opporsi a questa cultura che sembra abbastanza diffusa di sparare a zero sulla scuola, no?